soli. Radio Condivisione, musica nel cuore. Radio Condivisione, un mondo d'amore. Radio Condivisione, musica nel cuore. Radio Condivisione, un mondo d'amore.
Eccoci, siamo tornati, la voce della bellezza, e quest'oggi è sempre Martina Di Pardo che ci accompagnerà in un viaggio emozionale, un viaggio nella cultura, insomma un viaggio nel tempo, attraverso la sua sensibilità e anche la sua curiosità. Quindi ben ritrovata a Martina Di Pardo. Ciao Martina.
Ciao Pietro, allora saluto tutti i nostri ascoltatori di Radio Condivisione e li saluto con tutto il mio cuore. Niente.
Allora, oggi, sì, la settimana scorsa l'argomento il tempo, quest'oggi invece l'argomento della giornata qual è?
L'argomento della giornata sarà la solitudine, che è un tema sicuramente anche difficile da affrontare, però la solitudine è un argomento, penso che ci accomuni tutti e ci riguardi, insomma, un po' ci accomuna, ecco, un tema abbastanza universale.
Penso
quindi
che sì.
Ho scelto, ecco, di parlare della solitudine perché la solitudine è una cosa che ci accompagna nella nostra vita, un po' come il tempo, no? Noi siamo costantemente in preda, ecco, a relazioni con la nostra famiglia, relazioni con altre persone, quindi fuori, sì, dal contesto familiare, ecco, ci leghiamo alle persone, però poi alla fine quanto è vero tutto questo?
È una bella domanda, e tanto è vero che io per esempio, tu hai scelto di parlare della solitudine e di parlarne, sì, di parlarne con me e con i nostri radioascoltatori, con i nostri radioascoltatori. Ma spesso queste riflessioni sulla solitudine si fanno da soli. Ecco, è più complicato, sì, secondo te, farle da soli queste riflessioni o farle, vedi, condividendole con gli altri?
No, penso sia più facile farlo condividendo, sì, tutto quello che noi sentiamo, mm-hmm, della solitudine e proviamo con gli altri, mm-hmm, perché poi da soli forse è più difficile, mm-hmm, ecco. Però sostanzialmente l'uomo di per sé sì, è un animale sociale, questo sì, si è sempre detto, ma l'uomo sostanzialmente, per come la vedo io, è solo, perché poi alla fine sì, noi, ecco, abbiamo sì la nostra famiglia che ci sostiene, abbiamo magari, ecco, costruiamo delle relazioni, però poi alla fine siamo sempre soli con noi stessi, questo anche interiormente, no? Quindi noi siamo i miglior giudici di noi stessi, sì, allo stesso tempo siamo, come dire, gli unici al mondo, esatto, cioè la nostra persona, nonostante poi in qualche modo, ecco, si relaziona, perché poi noi viviamo, ecco, in un globo, siamo anche noi globalizzati, no? Non solo il contesto in cui viviamo. Anche noi, ecco, noi siamo i miglior giudici di noi stessi, o forse anche i peggiori giudici, mm-hmm, di noi stessi, però alla fine davanti allo specchio siamo
sempre da soli.
Siamo sempre da soli. Quindi io sono il mio peggior amico, cioè scusami, il mio miglior amico, il mio peggior nemico, sì, viceversa, sì, ecco.
No, ma hai proprio detto delle cose, diciamo tra virgolette, no, che possono sembrare scontate, ma non lo sono.
Perché è scontato, però allo stesso tempo è anche difficile magari, ecco, sì, parlare, sì, di questa cosa. Perché te l'ho detto, dato che si dice che proprio l'uomo è un animale sociale, in qualche modo è difficile da pensare, ma quindi l'uomo è anche un essere solitario?
Sì.
L'uomo sostanzialmente di per sé è solo, perché poi alla fine noi possiamo contare solo su noi stessi. La nostra vita è concentrata tutta sulle nostre forze oppure sulle nostre fragilità. Sì. E quindi di per sé noi è tutto concentrato nell'io, in quello che siamo noi, capito? Al di là poi dei legami familiari, eccetera. E quindi anche solo sì, però la solitudine non deve essere vista anche come un argomento, magari una tematica, una circostanza, ecco, della vita magari pesante.
No, anzi,
ecco, tanti, come tanti poeti, come no, nella loro solitudine hanno trovato la loro leggerezza e hanno ritrovato nella loro solitudine la bellezza della vita.
Sì.
Quindi
ed è un po' come, è come il discorso della malinconia, no? Perché uno pensa sempre che la malinconia sia sempre qualcosa di negativo, no? Invece diciamo che, guarda, c'è un lato, ecco, un aspetto della malinconia che invece aiuta, serve per ritrovare, no, proprio determinati
sì. Quando per esempio noi diciamo no, guarda, io proprio ho bisogno di stare sola in questi giorni,
sì.
Quella è una frase che noi diciamo quasi sempre,
sì, è vero.
O quando c'è un periodo brutto, no, nella nostra vita. Ecco, forse magari solo stando soli a volte si possono capire tante cose.
Sì, è vero, è vero. Si ha bisogno di quel diciamo viaggio introspettivo, e bisogna farlo proprio da soli, bisogna farlo da soli. E forse anche perché in quel modo ecco, si diventa più consapevoli rispetto a tanti aspetti personali, no? Quel lavoro interiore da fare da soli, perché forse la presenza di un altro non ti permetterebbe forse di andare così a fondo, ecco, non ti permetterebbe di andare così a fondo.
No, no.
Sì.
Forse solo con i testi, ecco, questa è l'unica verità.
È vero, è verissimo, è verissimo. E ce ne sono tanti di esempi che no,
sì,
hanno, che ne so, si sono isolati, si sono isolati proprio per ritrovare se stessi, assolutamente.
Vabbè, un primo esempio che posso fare.
Sì.
Io vabbè, ho questa, insomma, mi porto dalla mia nascita, ecco, questa, potrei dire, ebbrezza,
sì,
ebbrezza di solitudine che accompagna i giorni della mia esistenza, perché appunto io, ecco, magari a volte mi sento più sola rispetto magari a tanti altri, perché sento che mi manca una parte che potrebbe in qualche modo condividere le mie gioie e i miei dolori, e questa è la mancanza di un fratello o di una sorella.
Sì.
Quello purtroppo non ho avuto, insomma, per insomma varie questioni, e quindi io me la porto dietro. A volte mi piace immaginare, mi piace pensare la mia vita, ecco, fosse stata diversa, magari, o più bella o più brutta, se avessi avuto a fianco a me una sorella, un fratello, o due sorelle, un fratello, così via.
Sì. No, ma è così.
In qualche modo mi sento un po' protagonista, forse troppo protagonista della mia vita.
Mm-hmm.
In qualche modo mi sento allo stesso tempo vittima della mia vita.
Sì.
E quindi questo penso che me lo porterò dietro sempre. E se domani, insomma, anche se dovessi incontrare Dio, non lo so, se mi dovessero chiedere cosa cambieresti nella tua vita, e io diresti
loro questo.
Un fratello, una sorella.
Però ecco, tu vedi, tu hai messo sul piatto uno degli aspetti dei vari vuoti che noi ci portiamo dentro dalla nascita, perché ognuno di noi, lo so che sembra assurdo, però purtroppo viviamo con dei vuoti esistenziali. Tu adesso hai espresso, vedi, il tuo vuoto esistenziale, ma ognuno di noi ce l'ha.
Quello ricordo, ecco, maggiormente ampliato in quella che è la mia circostanza di vita. Quindi quando penso a solitudine, magari anche a come solitudine, che può essere visto anche come un aspetto, ecco, di magari sto tra me e i miei pensieri, quindi in qualche modo penso anche a me stessa, al mio bene, a quelle che sono le mie capacità, ecco, quando sto tra me e me, certo, questo può essere un aspetto positivo della solitudine, come il fatto che tante persone nel mondo si sentono sole. Sostanzialmente l'uomo è anche un animale solitario, perché lo continuo a pensare, però poi la solitudine, ecco, in qualche modo quando penso a quello, io penso anche al vuoto che una persona magari si può portare dentro, anche ecco, io che non ho avuto magari un fratello o una sorella, oppure anche ci sono tante persone che magari hanno perso un figlio, hanno perso un genitore, e quello è un vuoto che poi magari può essere ricondotto, legato in qualche modo alla tematica della solitudine.
E quindi poi guarda caso quel vuoto qua, nei momenti in cui tu, ecco, tu ti trovi da solo, è come se quel vuoto lo sentissi ancora più amplificato.
Certo.
Per questo noi poi abbiamo bisogno di relazionarci, proprio per sentire meno. Io stavo soltanto chiarendo questo lato, ma non è che è passato un messaggio diverso, assolutamente non è
pensato. A volte sai, magari ecco, in mezzo, quello che volevo dire, sai, in mezzo alla folla, magari a volte ci troviamo, io vedo molto spesso molte immagini, anche nei film. Siamo in mezzo alla folla, sempre, ecco, dai, corriamo, siamo insieme, sì, andiamo a prenderci una cosa da bere, andiamo a mangiare una pizza, però poi sostanzialmente ci ritroviamo, ecco, ci ritroviamo, sì, è bella, è giusto, è bellissima la socialità, però poi, ecco, di per sé sì, l'uomo è un animale sociale, ma fino a quando è un animale sociale. Poi c'è quell'altra parte anche che c'è dentro di noi, che ci dice sì, ma noi poi viviamo tra quella che è la nostra anima, quelle che sono le nostre ambizioni, quella che è la nostra persona proprio, ecco. E quindi sì, quello è poi tutto un contorno, ecco, un contorno.
Ma certo, anche perché nel momento in cui tu ti relazioni con gli altri, sembra, almeno questo è quello che ci sta accadendo oggi, che prevalga nella relazione interpersonale solo la leggerezza. Invece no, abbiamo bisogno non solo di leggerezza, abbiamo bisogno anche di un momento in cui io, ecco, devo guardare negli occhi Martina Di Pardo e devo dire: come stai? Ti voglio bene, dimmi.
Quali sono le tue ambizioni? Cioè, che cosa stai pensando? Come stai affrontando la tua giornata? Ti senti sola? Stai bene con te stesso? Questo anche, per cui alla fine io vedo tante persone che magari si ridono, scherzano, ecco, stanno in mezzo ad altra gente. Ma davvero quella persona ha davvero tanta voglia di ridere in mezzo a quelle persone? È felice? Si sente estremamente solo? Però ecco, questo è importante. Poi c'è, anche io facevo riferimento al fatto che l'uomo anche di per sé, magari c'è anche l'uomo che vive bene perché magari in quella sua solitudine ritrova la sua felicità, magari potrebbe essere anche così, o c'è magari il fatto che noi a volte quando si dice no, ecco, sono proprio, non lo so, adesso mi vengono in mente queste parole, io sono l'unico arbitro della mia vita, cioè anche quello a me fa pensare, no, un po' all'uomo che di per sé sia animale sociale, però poi alla fine è estremamente solo, perché si ritrova sempre a combattere con se stesso per andare avanti, e penso che anche quello sia importante. Poi al fatto che è necessario circondarsi di altre personalità e di fare appunto una vita, di vivere la propria vita a contatto anche con altre persone, per comprendere e capire anche le altre esistenze, modi di vivere, di pensare, di essere, quindi è più che giusto. Sì,
ma infatti io questo lo faccio anche perché per me è fondamentale l'esempio, no? Cioè, nel senso, io quando guardo negli occhi gli altri, ecco, vorrei sempre che l'altro mi desse un esempio, cioè dice, forse per migliorare la mia vita devo fare come fa Martina Di Pardo, cioè per dire, cioè devo Questo è importante, questa cosa, cioè...
È importante, però poi ti subentra quella che è un'altra tematica, che è l'empatia, che purtroppo sì, quindi l'empatia, la profondità, cercare di capire, di cogliere il senso delle cose. E quindi è un po' difficile, no? Perché c'è chi magari si sa, cioè nel senso è in grado di autopsicanalizzarsi, c'è chi invece ha bisogno magari dell'altro per cercare di capire quello che sta passando, ecco, nella sua vita. Quindi insomma è sempre difficile, poi dipende sempre dai punti di vista, dal contesto in cui una persona si trova ad agire.
È vero, è vero, è vero.
E quindi
ritornando a questo viaggio, ecco, vediamo dove hai deciso di attraversare, cioè il viaggio che cosa attraversa?
Prima, dato che ho parlato, ecco, della mia, potremmo dire della mia malinconia, del mio disagio, piccolo disagio esistenziale, perché io lo chiamo così, insomma, ma ne sono perfettamente consapevole ed è una cosa che forse non accetterò mai, ed è un vuoto che in qualche modo non riuscirò a colmare mai, solo la poesia in qualche modo riesce a colmarlo.
Che bello.
E quindi io ho scritto sempre insomma una poesia che fa parte della mia raccolta, nella mia prima raccolta c'è sempre Tempo per rifiorire. Questa poesia si intitola Daughter, figlio. Mi guardo allo specchio, non mi piace pensare di non essere sola. Sono sola perché non soffro di solitudine. Sono sola perché tutto ciò che una persona sola manca davvero. Anche se non sei mai stato o stato con me, chiunque tu sia ti amo. Anche se non ti conosco e non ti conoscerò mai, ti voglio accanto a me. Anche se non sei corpo di cellule viventi, sei la mia più profonda intima essenza. Bacio a te, fratello o sorella del cielo.
Il tuo io che
parla,
è il tuo io assolutamente,
esatto.
ed è bello sapere che tu sei riuscito a riconoscere il tuo io, lo riconosci attraverso la poesia.
Fa sì che quel vuoto in qualche modo venga riempito, oppure divento, grazie alla scrittura magari poetica, consapevole che quel vuoto non verrà mai poi così riempito, però in qualche modo, ecco, cerco di liberarmi da quella che potrebbe essere la mia angoscia, insomma.
Perché poi alla fine diventa quasi un peso, diventa un peso, cioè, che no, è contraddittorio, no? Un vuoto che poi può diventare un peso.
Può diventare anche un peso, sì.
Un vuoto
sì,
che
è
può
diventare.
È un vuoto che
è
può diventare. Senti, allora, partendo da te, poi ecco, vediamo.
Sai dove sono arrivata, Pietro? Ecco. Sono arrivata. In realtà sono andata un po' indietro. Mi è capitato, ecco, di pensare a un grandissimo poeta della letteratura italiana, forse il primo, potremmo dire, vabbè, oltre a Dante, che è stato capace di parlare di, non so, letteratura, poesia come dissidio interiore, cioè il primo che potremmo dire in qualche modo lo ha messo su carta, ecco, tutto quello che era il suo tormento interiore. E questo poeta è Francesco Petrarca, uno delle tre corone fiorentine, Dante, Petrarca e Boccaccio, quindi un grandissimo della storia della letteratura italiana. E Francesco Petrarca è stato, ecco, il primo a parlare proprio anche di tematiche come solitudine, sofferenza, scissione interiore tra quello che magari poteva essere giusto, seguendo, ecco, la morale, la tradizione, ecco, e quello che magari poteva avvicinarlo ai piaceri terreni, poteva allontanarlo in qualche modo dalla spiritualità.
Io ho pensato
di, dato che poi, ecco, questo è il bello della letteratura e della poesia, è sempre tutto attuale.
Per questo fai bene a fare questi salti nel tempo, perché sembrerebbe che siano lontani.
Viene anche valutato pochissimo, ma viene studiato a scuola, però poi mi è venuta in mente una sua poesia famosissima che è solo et pensoso, no? I più defetti campi, cioè sì. Solo et pensoso, una cosa che noi facciamo tutti i giorni,
è vero.
Solo et pensoso, cioè siamo soli con i nostri pensieri, e quella è una cosa che capita ogni momento,
è vero, è vero.
Ed è universale. Tutti noi ci ritroviamo soli con i nostri pensieri, e quindi ho pensato di stasera di leggere ai nostri ascoltatori la poesia e di riproporre questa meravigliosa poesia di Francesco Petrarca, e adesso la leggerò.
Bellissima, l'ascoltiamo come sempre, tutto con piacere ascoltiamo Martina, quindi assolutamente grazie a te per queste ottime scelte, quindi.
Ecco, Francesco Petrarca ovviamente l'aveva scritta in quel periodo, anche un po' la tematica del latino, del volgare, quindi c'era ancora qualche latinismo nella sua poesia. Io adesso ve la leggo proprio parafrasata, e questo è: solo e pensieroso i più deserti campi percorro a passo lento e tengo gli occhi attenti affinché io possa fuggire i luoghi segnati da piede umano. Non trovo altro riparo per salvarmi dal fatto che la gente comprende, perché negli atti privi di allegria si legge esteriormente come io dentro ardo, tanto che io credo ormai che sia i monti, le pianure, i fiumi e i boschi sappiano di che tenore sia la mia vita, che è nascosta agli altri. Ma tuttavia, vie così imperve e solitarie, non so cercare che amore non venga sempre a parlare con me ed io con lui. Ecco, qui
qua.
Mi sono, vabbè, una poesia, cioè, meravigliosa, meravigliosa. C'è tutto, c'è la natura, c'è la tematica dell'amore, c'è la solitudine, cioè il fatto che quante volte effettivamente noi non ci siamo sentiti capiti dagli altri per quello che ci stava accadendo dentro, e Petrarca trova rifugio in quello che vede nella sua, nella natura, nella natura.
Bellissimo,
no? Bellissimo. Da solo con i suoi pensieri.
Che poi,
e poi c'è l'amore che lo viene a cercare, vabbè, sappiamo insomma la storia tormentata di Petrarca con Laura, questa poi è tutta, ecco, la sua storia d'amore. Però questa poesia, dimmi Pietro, quanto non è attuale?
No, è attualissima. Anche chi è che non, ecco, che ne so, davanti nel bosco, per dire, nel bosco, no, mi sentendo il rumore delle, che ne so, delle foglie, che ne so, del fruscio delle foglie, che ne so, sì.
Ma io mi sento capito, mi sento accolto, mi sento abbracciato dalla natura, no?
Sì.
E quindi, ecco, questo è importante. E poi
la Petrarca, passiamo a?
Facciamo un salto temporale molto molto insomma distante, e andiamo a trovare una poetessa del romanticismo, ecco, del romanticismo inglese, una certa Emily Dickinson.
Certa,
perché ho pensato a Emily Dickinson? Perché lei, leggendo insomma un po' le sue poesie, forse, sai, ogni poeta in qualche modo riesce a parlare e a far emergere qualcosa. Ecco, Emily Dickinson è stata brava a far emergere tematiche come la morte, la natura, la solitudine, e quindi in lei la prima persona che proprio ho pensato, ecco, ho detto lei è in grado, lei ha fatto parlare la solitudine attraverso le sue poesie.
È vero.
E quindi anche adesso leggerò una poesia di Emily Dickinson, sulla solitudine, come tema appunto la solitudine.
Certo. Sì.
Sì, eccola qui. Allora, e dice così: ha una sua solitudine lo spazio, solitudine il mare e solitudine la morte. Eppure tutte queste cose son folla in confronto a quel punto più profondo, segretezza polare, che è un'anima al cospetto di se stessa, infinità finita.
Senti, vedi che da dove siamo partiti? Da dove siamo partiti?
Il mare è solo, quanto è solo lo spazio, sì. Quanto è sola, non so, la natura. Però dice Dickinson dice tutto questo è folla. Ma quanto è solo un essere vivente? Che c'ha un'anima, l'anima, no, qua siamo noi, quando dice che è un'anima al cospetto di se stessa, infinità finita.
Ed è
anche uno stimolo, vabbè, meraviglioso.
Ed è l'espressione massima, insomma, di questo stato di solitudine.
Questa espressione massima, esatto. E le sue poesie mostrano proprio consapevolezza di se stessa, del mondo, ecco perché ho scelto di portare questa poesia. Lei ha passato gran parte della sua vita in solitudine, ma è stata una scelta.
Per scelta, consapevolmente.
E quando è stata fatta, cioè non l'è stata fatta, ma anche lei se l'è proposta questa domanda, la solitudine serve? Lei sai cosa ha risposto? C'è un'altra solitudine, molti ne muoiono senza. Non nasce dal bisogno di un amico, dalle circostanze della sorte, ma dalla natura. A volte dal pensiero, capisci?
Sì.
Profondità.
Sì.
Quanto è attuale la Dickinson? Tantissimo. Cioè, quello che ci siamo detti fino ad adesso.
Ma guarda che
la solitudine è nei nostri pensieri, te l'ho detto, perché può essere l'uomo un animale sociale, ma l'uomo sostanzialmente è materia sola.
Sì, è vero, è materia sola, hai detto bene, materia sola, hai fatto bene a ribadire, perché sia Petrarca che Dickinson sono attualissimi, cioè quindi assolutamente.
Esatto. Poi ovviamente, certo, la Dickinson, lei nella sua solitudine ha trovato il suo riparo e il suo rifugio,
Sì.
Questo sicuramente, cioè poi te l'ho detto, ognuno la vive come... in base poi a quella che è la nostra essenza,
nella scrittura, nella poesia, nella nostra vita,
in base a come si muovono. Però ecco, io in queste parole ci vedo tanto di oggi, di adesso, di tutto il disagio esistenziale che l'uomo vive.
Fai bene perché per me, ripeto, quando uno parla dice ma uno non deve avere dei riferimenti, no, all'aspetto, come dice, all'arte classica, alla letteratura classica, invece no, assolutamente, bisogna...
E invece è super importante, vabbè, lei la classifichiamo, ecco, nel romanticismo inglese, diciamo, esponente del romanticismo inglese, poi c'è un'altra grande,
ecco,
autrice, che è, ecco, poetessa immensa, vabbè, lei è anche stata scrittrice, insomma, Virginia Woolf.
Grande anche Virginia Woolf.
Sì, che è una delle massime esponenti, insomma, vabbè, femminista, ecco, ha lottato tanto per le donne, poi lei, vabbè, ha sofferto tantissimo, tant'è che si è arrivata anche a suicidare, però ecco, è stata una grande esponente di quello che si chiama, no, il modernismo, quindi il movimento di avanguardia, quindi i primi del Novecento, con lei che ha parlato di quello tempo relativo, ti ricordi che il tempo più non è più una cosa quantificabile, ma al tempo dobbiamo dare qualità, cioè il tempo è una grandezza in qualche modo soggettiva, e quindi ecco, ha cominciato a parlare anche di questo, il flusso di coscienza, tutto quello che anima i nostri pensieri, il nostro io. Virginia Woolf dice così: ho bisogno di solitudine, ho bisogno di spazio, ho bisogno di aria, ho bisogno dei campi vuoti tutti intorno a me e delle mie gambe che si arrampicano lungo le strade e di sonno e di un'esistenza animale.
Vedi che...
Quante volte noi diciamo ho bisogno di spazio, cioè ho bisogno davvero di solitudine, no? E a volte è vero, perché forse a volte fa davvero bene stare con se stessi e anche cercare in qualche modo di far spazio, di dare spazio a quelli che sono i nostri pensieri.
Sì, ma poi vedi, tu hai rappresentato attraverso Virginia Woolf un'immagine bellissima, no? Cioè che quel momento di solitudine proprio cercato,
magari sai, dal tormento della sua vita.
Sì.
Certo, poi in qualche modo è sempre da contestualizzare, ma io in tutte queste parole di questi grandi artisti, poeti, letterati, scrittori, cioè io davvero ci ritrovo tutto ciò che noi viviamo oggi. Quindi quanto la poesia è attuale, quanto la poesia in qualche modo è connessione tra quello che c'è stato ieri e quello che c'è oggi, capito?
Non ha proprio, ma non ha tempo, come abbiamo detto la settimana scorsa.
Tempo, esatto, non a parlare del tempo.
La poesia non ha tempo. E Martina, noi comunque per chiudere questa puntata relegata sulla solitudine, mi sembra giusto però ecco che tu chiuda forse con qualcuno che al di là di te come autrice contemporanea, che comunque che sia un contemporaneo. E tu hai deciso di chiudere con chi?
Ho deciso di chiudere stasera con una poesia di Patrizia Cavalli, una grandissima artista, scrittrice e poetessa contemporanea che ti ha lasciato pochissimo tempo
fa. Infatti, per questo te l'ho detto di ribadirlo.
Sai, noi ci troviamo ancora a settembre, quindi settembre è sempre nostalgia, malinconia, anche solitudine, no? Sì. Tra l'altro io ho intitolato una sezione del mio libro, una sezione poetica, proprio nostalgica malinconia.
È vero.
Quella che mi accompagna, ecco, tutti i giorni, anche ad affrontare quelle che sono le gioie della vita. E lei dice questo: a me è maggio che mi rovina, anche settembre, queste due sentinelle dell'estate, promessa e nostalgia.
Bellissima.
E con la solitudine e con la nostalgia di Patrizia Cavalli noi salutiamo tutti i nostri ascoltatori.
Assolutamente, Radio Condivisione è questo, che ha fatto questa sera, che ha cercato di permettere di fare questo viaggio Martina Di Pardo, perché ed è una cosa bellissima, proprio bellissima, ecco, l'ascolto e la condivisione. E quindi adesso, dopo aver ascoltato
sentirci tutti soli insieme.
Esattamente, bello proprio questo, cioè sapere che se c'è questo momento cercato di solitudine, è una cosa buona, una cosa positiva, non è una cosa negativa.
È vero, è così.
Allora, grazie di cuore e quindi al prossimo appuntamento con Martina Di Pardo, Radio Condivisione e La Voce della Bellezza. Ciao.
Gioia da sentire, non siamo mai soli.